Esame di Stato. Anno scolastico 2013-2014. Prova nazionale. Prova di italiano. Scuola secondaria di primo grado. Classe terza. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrai leggere alcuni testi e poi rispondere alle domande che seguono. Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte, 4, e tra queste dovrai scegliere quella che ritieni giusta, una sola, facendo una crocetta sul quadratino vicino ad essa, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In questo caso la crocetta è stata messa sulla casella C. Roma. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella. Oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. A. È coraggioso. B. È timido. C. Ama lo studio. D. Gli piace giocare. E. Non sa mentire. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta. Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. In questo caso la crocetta è stata messa dapprima nella casella B, che è quella sbagliata. Successivamente è stata messa nella casella D, in Europa, che è quella giusta. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere ad alcune domande di grammatica. Anche qui, in qualche caso, dovrai scegliere la risposta giusta fra quelle date. In altri, scriverla tu stesso. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i giorni della settimana mancanti. Puntini, martedì, puntini, giovedì, puntini, puntini, domenica. Leggi sempre con molta attenzione le domande e le istruzioni su come rispondere. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti di tempo, 75 minuti. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Parte prima, testo A. Nella casa vicino al mare. Dopo la partenza di mio padre, noi tre e la mamma eravamo andati a stare dai nonni paterni, in una grande casa dove abitava un mucchio di gente, alcuni dell'età dei miei genitori, e poi una piccola folla di cugini e cugine. Era una modesta casa di periferia che aveva però l'innegabile pregio di essere poco distante dal mare. Per questo potevo vedere l'andirivieni delle navi e la luce del faro mi faceva compagnia dall'imbrunire all'alba. Il viaggio in bicicletta fino alla punta del promontorio durava all'incirca un quarto d'ora e mi offriva la vista di quel miscuglio di meraviglie e miserie che sono le città portuali di tutto il mondo, ma ancora di più quelle della costa mediterranea dell'Africa. Palazzi candidi, testimoni di un'ostentata eleganza coloniale, ora condomini per benestanti o sedi di uffici si alternavano a edifici moderni del centro. Sui marciapiedi la gente andava e veniva per i fatti suoi. Donne velate camminavano fianco a fianco con donne vestite all'europea. Impiegati in giacca e cravatta sfioravano vecchi venditori di frutta con il carretto tirato dall'asino, vicino nello spazio ma separati da una crepa del tempo. Dalla parte opposta a quella da cui arrivavo io c'era la distesa delle raffinerie, delle fabbriche, gli impianti per il gas, il porto, ma non mi avventuravo mai fin là con la mia piccola bicicletta. Non avrei saputo che farci e poi mi incuteva anche un po' di paura. Dopo la visita al faro, riprendevo la via di casa. Man mano che mi avvicinavo al nostro sobborgo, le costruzioni apparivano più povere e le rare automobili erano sgangherate. Non si vedevano più tanti giardini e fontane, e nemmeno le sedi dei caffè. Le porte dei modesti edifici calcinati dal sole ricordavano le valve di un mollusco, socchiuse a proteggere l'ombra di piccole botteghe. L'immobilità polverosa sussurrava di un deserto invisibile eppure presente, con il suo respiro di drago. Nel pomeriggio, quando studiavo, in casa c'erano soprattutto donne, e fra queste mia madre. Mio fratello grande aveva trovato un lavoro provvisorio e mia sorella, che era più piccola di me e aveva meno compiti, era a giocare con la folla di cugini e cugine. Io amavo starmene in disparte, magari a leggere, e spesso rifiutavo gli inviti dei coetanei. Quando poi, stanco di star solo, avrei voluto andare con gli altri ragazzini, loro non mi volevano più, offesi dalle mie arie da intellettuale. Se cercavo di partecipare ai loro giochi, non sempre ero accettato, e quando finalmente mi accoglievano, per un po' dovevo subire scherzi e prese in giro. Ho capito in ritardo che quel che l'infastidiva non era tanto il fatto che io volessi diventare un uomo istruito, quanto piuttosto che mi dessi delle arie per questo. Allora ci soffrivo parecchio, ma in fondo mi ha fatto anche bene. L'estate sanciva una tregua ai nostri bisticci. Arrivava la vacanza. Avevamo da giocare a pallone, da fare i bagni e da pescare con ridicoli retini e lenze di spago. Dalle finestre di casa il mare si vedeva e impiegavamo pochi minuti per arrivarci. La strada attraversava cespugli ruvidi e canneti, ma quando mettevamo i piedi a bagno, l'acqua tra gli scogli ci sorprendeva con i suoi turchesi e i suoi blu, identici a quelli della moschea di Sidi Ali Edib. Ma con la fine dell'estate la distanza riappariva e si fece più forte del momento in cui io solo di tutta la tribù mi iscrissi alle scuole secondarie a indirizzo classico. Mi ritrovai sbalzato in un'altra realtà, quasi un altro mondo, in mezzo a ragazzi provenienti da famiglie facoltose che mi guardavano come un appestato. Ai tempi dell'infanzia di mio padre, la classe dirigente era soltanto francese. In 50 anni le cose sono cambiate. Oggi esistono gli algerini ricchi, con i loro figli viziati e capricciosi, come quelli di tutto il resto del mondo. Una volta nei bagni, esasperato dalle offese per le mie origini modeste, me la presi con il figlio di un ingegnere e gli citai La peste di Albert Camus. Nemmeno mi ricordo quanto a proposito, ma mi era piaciuto farlo. Rimasi colpito scoprendo che un ragazzo ricco, un ragazzo che aveva tanto tempo libero e tanti soldi per comprarsi tutti i libri del mondo, non avesse voglia di leggere e di imparare, che addirittura non avesse mai sentito parlare di quello scrittore. Dopo la sorpresa, provai una specie di felicità che scacciò l'arrabbiatura, e ora ricordo quella storia soltanto per la gioia che provai. Avevo capito che è il buon uso dell'intelletto e non il denaro a far la differenza fra gli uomini. Una cosa mi manca di allora. Studiavo con la finestra aperta. Qualche volta una brezza faceva sollevare e scorrere le pagine del libro che avevo davanti e quella brezza aveva l'odore del mare. Quando sono libero dal lavoro vado a camminare sulla spiaggia e respiro profondamente, cercando di ritrovare quell'odore, ma mi sembra che questo Mediterraneo profumi in un altro modo e alla gola mi sale un nodo spinoso, difficile da sciogliere. Tratto da Cristina Rava, Un mare di silenzio, Garzanti, Milano, 2012. Nota 1. Albert Camus, famoso scrittore, 1913-1960, nato in Algeria quando questa era una colonia della Francia e non aveva ancora conquistato la sua indipendenza, ottenuta nel 1962. Era discendente da una famiglia francese che si era trasferita nel paese africano nell'Ottocento. La peste è il titolo del suo romanzo più celebre. A1. In quale paese è ambientata la vicenda narrata nel testo? A2. I fatti si svolgono nel periodo postcoloniale, come si può capire da due frasi del testo. Riportane una. A3. Quale di queste espressioni non è un sinonimo di all'imbrunire? Riga 5. A. Sul far della sera. B. Al crepuscolo. C. Al tramonto. D. A notte fonda. A4. Che cosa si vuole mettere in evidenza nella descrizione di ciò che il protagonista vede durante il viaggio in bicicletta? Righe 5-13. A. La coesistenza di aspetti in contrasto fra loro. B. La varietà delle persone che affollano le strade. C. La bellezza delle città portuali di tutto il mondo. D. L'eleganza e la modernità degli edifici del centro. A5. L'espressione vicini nello spazio ma separati da una crepa del tempo, righe 12-13, significa che i passanti A. condividono gli stessi luoghi ma hanno ritmi di vita differenti. B. Sono fisicamente vicini ma non comunicano fra loro. C. Percorrono le stesse strade ma come se vivessero in epoche diverse. D. Si muovono nello stesso spazio, alcuni rapidamente e altri lentamente. A6. Nella descrizione del sobborgo dove abita il protagonista, righe 16-21, sono presenti espressioni che hanno un significato letterale ed espressioni che hanno un significato figurato, distinguile. Metti una crocetta per ogni riga. Espressioni, significato letterale, significato figurato. A. L'immobilità polverosa sussurrava di un deserto invisibile. B. Le costruzioni apparivano più povere. C. Non si vedevano più tanti giardini. D. Le automobili erano sgangherate. E. Con il suo respiro di drago. A7. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il comportamento del protagonista? A. È talmente impegnato nella lettura e nello studio che non trova il tempo per giocare con i coetanei. B. Alterna momenti in cui apprezza la solitudine ed altri in cui ricerca la compagnia dei coetanei. C. È presuntuoso e si dà delle arie, trattando i compagni con sufficienza. D. Rifiuta i compagni perché si prendono gioco di lui. A8. Che cosa dà fastidio ai compagni nel comportamento del protagonista? A. Il fatto che si atteggi a intellettuale. B. Il fatto che non accetti i loro inviti. C. Il suo desiderio di diventare un uomo colto. D. Il suo amore per la lettura. A9. Alle righe 30-31 si legge: allora ci soffrivo parecchio. A che cosa si riferisce C? Al fatto di puntini. A10. La frase l'estate sanciva una tregua ai nostri bisticci, riga 32, significa A. D'estate facevamo un accordo tra noi. B. D'estate non avevamo più tempo per bisticciare fra noi. C. D'estate ponevamo temporaneamente fine ai nostri litigi. D. D'estate litigavamo per motivi diversi. A11. A che cosa si riferisce la distanza di cui si parla alla riga 37? A. Al profondo distacco tra l'infanzia e l'adolescenza del protagonista. B. Alla differenza tra la precedente esperienza scolastica del protagonista e la nuova. C. Alla diversità di comportamenti e di aspirazioni tra il protagonista e i compagni. D. Alla lontananza della nuova scuola dal sobborgo dove vive il protagonista. A12. Quale parola è usata nel testo per indicare il gruppo dei coetanei che il protagonista lascia quando va alla scuola secondaria? A13. L'aggettivo facoltoso, riga 40, significa A. che ha raggiunto la fama e la notorietà. B. Che ha larghe disponibilità finanziarie. C. Che ha frequentato una facoltà universitaria. D. Che ha la facoltà di prendere decisioni importanti. A14. Quando il protagonista va alla scuola secondaria, si assiste a un rovesciamento delle parti nella relazione con i coetanei. Infatti, A. Prima era lui a sentirsi superiore ai coetanei, ora è lui a essere emarginato. B. Prima era lui a essere molto ricco, ora è il più povero della scuola. C. Prima era lui a farsi gioco dei compagni, ora è lui a essere offeso. D. Prima era lui il più studioso, ora trova compagni più bravi di lui. A15. Il testo si può suddividere in tre parti di diversa lunghezza, corrispondenti a momenti diversi della vita del protagonista. A. Individua le tre parti scrivendo i numeri dei capoversi corrispondenti. Numeri dei capoversi. A. Prima parte, puntini. B. Seconda parte, puntini. C. Terza parte, puntini. B. Ciascuna parte si distingue anche per l'uso di un tempo verbale prevalente. Indica quale? Tempo verbale prevalente. A. Prima parte, puntini. B. Seconda parte, puntini. C. Terza parte, puntini. A16. Esasperato, riga 44, significa A. Molto addolorato. B. Fortemente irritato. C. Sopraffatto. D. Umiliato. A17. Il protagonista rimane colpito dal fatto che il compagno non conosca il libro che lui gli cita. Perché, dopo la sorpresa, prova un sentimento di felicità e gioia? A. Perché ha compreso che la vera superiorità è quella intellettuale. B. Perché la consapevolezza della vittoria sul compagno ha dissolto la rabbia di poco prima. C. Perché è riuscito a umiliare il compagno che lo offendeva. D. Perché ha capito che nessun uomo, ricco o povero che sia, è superiore a un altro. A18. Che cosa ha di diverso per il protagonista questo Mediterraneo, riga 55, rispetto a quello di quando era ragazzo? A19. Il nodo spinoso, riga 56, che sale alla gola del protagonista è A. Il dispiacere per aver speso l'infanzia sui libri invece che in compagnia con gli amici. B. La nostalgia per i luoghi della sua infanzia. C. Il rimpianto per ciò che nella vita aveva sperato di ottenere, ma non è stato capace di raggiungere. D. Il dolore per le sofferenze patite. A20. Il protagonista del racconto e chi l'ha scritto sono la stessa persona? A. Sono la stessa persona. B. Non sono la stessa persona. Da che cosa l'hai capito? Parte prima, testo B. L'ora legale. Ne vale davvero la pena? L'unico paese industrializzato dove non c'è, ma c'è stata, l'ora legale è il Giappone. C'è stata perché fu imposta dagli americani durante l'occupazione militare del paese, dopo la sconfitta nipponica nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1952 i giapponesi, finalmente liberi di decidere, l'abolirono, forse per ripicca. Tuttavia, le industrie e le banche nipponiche, favorevoli all'ora legale, non si sono arrese e hanno tentato di aggirare l'ostacolo facendo entrare d'estate impiegati e operai un'ora prima per sfruttare la luce. È stato un disastro. I lavoratori non se ne andavano un'ora prima, dormivano meno, si stancavano di più, erano nervosi e lavoravano peggio. L'ora legale non c'è anche in quasi tutti i paesi equatoriali dell'Africa e dell'Asia, perché il vantaggio sarebbe minimo. Il ricorso all'ora legale, che quando nacque si chiamava British Summer Time, è frutto di una situazione drammatica come la Prima Guerra Mondiale. Per l'Inghilterra del 1916 e poi per gli altri paesi che la imitarono, il risparmio energetico era una tragica necessità dovuta al conflitto. Allora l'ora legale, allungando il periodo di luce serale, consentiva un risparmio di energia perché le fabbriche e gli uffici avevano un orario lungo, spesso con un intervallo tra fine mattinata e pomeriggio. Oggi c'è l'orario di lavoro continuato o, comunque, i lavoratori staccano quasi sempre tra le ore 17 e le 19, quando ci sarebbe ancora luce con l'ora naturale primaverile o estiva. Quindi il risparmio energetico praticamente non esiste. L'ora legale, specie nei momenti di passaggio, che se ne dica, ha conseguenze significative sulla vita degli esseri umani. Bisogna però distinguere tra le due fasi di passaggio. La più difficile è quella del ritorno all'ora solare in autunno. Qui si sommano soprattutto due effetti. A. L'alterazione dei ritmi stabiliti dal ciclo di 24 ore, i cosiddetti ritmi circadiani, cui sono legate molte funzioni fisiologiche. B. La corrispondenza di questo passaggio con una forma di depressione legata soprattutto al fatto che si altera il fotoperiodo, cioè la durata del periodo di luce giornaliera. Chi non è rimasto scioccato, proprio con il ritorno all'ora solare, dall'arrivo improvviso del buio, un'ora prima del solito, nei pomeriggi tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre? È un colpo psicologico che avvertono anche persone molto solide e che ha effetti molto forti sul ciclo sonno-veglia. Un equilibrio decisivo per il benessere di chiunque nella vita di tutti i giorni e in particolare nel lavoro, come abbiamo visto ci insegnano i maestri giapponesi. Il disturbo del sonno, del resto, è stato preso molto sul serio nello studio fatto dagli stessi giapponesi per vedere se valeva la pena di provare ad applicare l'ora legale malgrado le forti opposizioni, in particolare da parte dei contadini. Lo studio è stato affidato nel 2005 a un gruppo di scienziati che ha documentato i rischi di insonnia per un gran numero di giapponesi. Gli scienziati hanno concluso: diciamo no. È un attentato alla salute psicofisica della popolazione. Per noi italiani, anzi per tutti gli europei, la decisione è stata presa dall'Europa, senza troppe resistenze. E risulta addirittura che oltre la metà degli italiani sarebbe favorevole a estendere l'ora legale a tutto l'anno, perché così si eliminerebbe il problema dei passaggi, in particolare di quello autunnale. Ora ti leggo ciò che è scritto nella figura dall'alto in senso orario. Il ritorno dell'ora solare. Notte. La sera in cui entrerà in vigore l'ora solare è bene cercare di cenare e dormire un po' più tardi in modo da digerire meglio il nuovo ritmo sonno-veglia. Alle 3 di notte si sposta la lancetta indietro di un'ora. Cambio d'ora. In caso di insonnia, alzarsi e dedicarsi ad attività rilassanti come la lettura o l'ascolto di musica e aspettare che il sonno torni. Mattina, meglio svegliarsi con la luce naturale, fare docce alternate caldo-freddo e colazione con cibi ricchi di L-triptofano, latte, banane e cereali integrali. Dopo pranzo, se il cambio d'ora altera il ritmo sonno-veglia, la soluzione migliore è concedersi un riposino per recuperare il debito di sonno. Pomeriggio, stare all'aperto per 20 minuti, meglio se passeggiando, perché la luce naturale sincronizza i ritmi circadiani. Sera, moderare il consumo di alcol, caffè o altri cibi e bevande eccitanti che alterano il sonno. No ai cibi troppo grassi che rallentano la digestione. Al centro della figura, consigli per riadattarsi. Sulla sinistra, notte, giorno. Tratto e adattato da Ludovico Fraia, Il balletto degli orologi e i disturbi del sonno. Ne vale davvero la pena? Il centro, inserto benessere e salute, 6 ottobre 2011, pagina 3. B1. L'ora legale consiste a nel mettere avanti di un'ora le lancette dell'orologio durante la primavera e l'estate. B. Nel prolungare di un'ora l'orario di lavoro. C. Nel rendere flessibile l'orario di lavoro. D. Nel portare tutti gli orologi di un paese sulla stessa ora indipendentemente dal fuso orario. B. 12. Perché l'ora legale si chiama così? A. Perché rispetta le normative locali. B. Perché segue le leggi astronomiche. C. Perché è una convenzione. D. Perché è stata imposta dai giudici. B. 3. Quale aggettivo viene utilizzato nel primo capoverso come sinonimo di giapponese? B. 4. Che cosa significa l'espressione aggirare l'ostacolo, righe 5-6? A. Prevenire le contestazioni. B. Ricorrere a un inganno. C. Ottenere a tutti i costi ciò che si desidera. D. Raggiungere un obiettivo in modo indiretto. B. 5. Per quale ragione i lavoratori giapponesi dormivano meno, si stancavano di più, erano nervosi e lavoravano peggio? Righe 7-8. A. Entravano al lavoro in anticipo, ma non uscivano un'ora prima. B. Le aziende avevano introdotto l'ora legale contro la loro volontà. C. Il prolungamento dell'orario lavorativo cadeva nella stagione calda. D. L'anticipo dell'ora ricordava loro il periodo della guerra. B. 6. Nel testo si afferma che nei paesi equatoriali dell'Africa e dell'Asia il vantaggio dell'ora legale sarebbe minimo, ma non si spiega la ragione. In base alle tue conoscenze, perché il vantaggio sarebbe minimo? A. Perché i paesi della fascia equatoriale si trovano in continenti diversi e sarebbe difficile mettere d'accordo i rispettivi governi. B. Perché nella fascia equatoriale le ore di luce sono comunque di più delle ore di buio. C. Perché il risparmio energetico non costituisce un vero problema in zone dove le attività industriali sono limitate. D. Perché in questi paesi il rapporto fra ore di luce e ore di buio non varia in modo significativo al variare delle stagioni. B. 7. Perché durante la Prima Guerra Mondiale alcuni stati introdussero l'ora legale? A. Per lasciare le strade al buio per meno tempo. B. Per realizzare un risparmio di energia. C. Per allungare l'orario lavorativo. D. Per far spendere meno ai cittadini. B. 8. Nel testo si afferma che oggi il risparmio energetico praticamente non esiste. Righe 18-19. Ciò dipende dal fatto che A. Quando i lavoratori finiscono di lavorare c'è comunque ancora la luce solare. B. I luoghi di lavoro sono illuminati con fonti energetiche alternative. C. L'energia attualmente ha un costo molto modesto. D. Lo spreco di energia si fa soprattutto nelle case private e non nei luoghi di lavoro. B. 9. Perché il passaggio più difficile è quello del ritorno all'ora solare in autunno? A. Perché l'accorciamento del periodo di luce non viene compensato da un parallelo aumento della temperatura giornaliera. B. Perché con l'arrivo dell'autunno molte persone vanno soggette a malanni di stagione. C. Perché si cumulano i disturbi legati al cambio dell'ora con il peggioramento dell'umore dovuto alla riduzione della quantità di luce. D. Perché l'avvicinarsi dell'inverno rende le persone più malinconiche. B. 10. Che cosa sono i ritmi circadiani? Riga 24. A. L'avvicendarsi di fasi di attività e di riposo nel corso del mese. B. L'alternarsi di periodi di sonno profondo e di sonno più leggero durante la notte. C. Il ripetersi di fasi diverse nella nostra vita biologica nell'arco di un giorno. D. Il succedersi in circolo delle stagioni nel corso dell'anno solare. B. 11. Con quale termine del linguaggio scientifico viene indicata la lunghezza del periodo di luce nel corso della giornata? B. 12. I giapponesi sono definiti maestri, riga 33, perché dalla loro esperienza abbiamo imparato che A. Avevano ragione i contadini a non volere l'ora legale. B. Le aziende, per poter sfruttare un'ora di luce in più, hanno finito per imporre ai lavoratori ritmi insostenibili. C. In tempo di pace non c'è un valido motivo per ricorrere all'ora legale. D. La modificazione del ritmo sonno-veglia provoca disturbi del sonno e stanchezza con riflessi negativi sulla capacità lavorativa. B13. Nella frase «Per tutti gli europei la decisione è stata presa dall'Europa», riga 40, a quale decisione ci si riferisce? B14. Nel testo si dice che la metà degli italiani sarebbe favorevole a estendere l'ora legale a tutto l'anno, righe 41-42, perché così A. Si eliminerebbero i problemi legati all'organizzazione del lavoro e si aumenterebbe la produttività. B. Si eliminerebbero gli effetti negativi del passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa. C. Si risparmierebbe più energia elettrica tutto l'anno. D. Ci sarebbe la stessa ora in tutti i paesi dell'Europa. B15. L'avverbio addirittura, riga 41, indica che ciò che viene detto subito dopo A. Contraddice e smentisce quanto detto prima. B. Precisa e spiega quanto detto prima. C. Limita quanto detto prima e lo attenua. D. È coerente con quanto detto prima e lo rinforza. B16. La figura che accompagna il testo dà informazioni che riguardano. Metti una crocetta per ogni riga. A. Che cosa fare se non si riesce a dormire? Vero? Falso. B. Il momento in cui scatta l'ora solare? Vero? Falso. C. L'alimentazione più idonea a favorire il sonno e la forma fisica. Vero? Falso. D. La direzione in cui spostare le lancette dell'orologio. Vero? Falso. E. Gli effetti sull'umore dell'ora legale. Vero? Falso. F. Le attività fisiche consigliabili. Vero? Falso. G. Il numero minimo di ore di sonno necessarie per un vero riposo. Vero? Falso. B17. Lo scopo principale del testo nel suo insieme è A. Evidenziare gli effetti dell'ora legale sulla vita delle persone e proporre dei rimedi. B. Criticare il fatto che l'ora legale sia stata imposta senza consultare i cittadini. C. Informare sull'origine storico-economica dell'ora legale. D. Convincere della necessità di adottare l'ora legale durante tutto l'anno. B18. Rispetto alla domanda del titolo, l'ora legale ne vale davvero la pena? L'autore del testo A. Fa discorsi confusi e in contraddizione tra di loro. B. Giudica il ricorso all'ora legale un provvedimento utile e necessario. C. Porta più argomenti contro che a favore dell'ora legale. D. Rimane neutrale e non fornisce al lettore elementi di giudizio. Parte seconda, grammatica. C1. Nella frase «Secondo una prima ricostruzione, il ladro sarebbe entrato da una finestra sul retro», il verbo indica A. Un'azione improbabile. B. Un'azione certa. C. Un'azione futura. D. Un'azione possibile. C2. Raggiunta la cima, il gruppo degli alpinisti decise di trascorrere la notte nel rifugio. Raggiunta la cima è sottolineata. La frase sottolineata è A. Concessiva. B. Temporale. C. Consecutiva. D. Finale. C3. Indica in quali dei seguenti aggettivi in è un prefisso con valore negativo e in quali non lo è. Metti una crocetta per ogni riga. Aggettivo. In è un prefisso con valore negativo. In non è un prefisso con valore negativo. A. Incivile. B. Insolubile. C. Indeciso. D. Intenso. E. Interno. F. Innamorato. G. Incapace. H. Integrale. C4. In quale delle seguenti frasi è presente un'espressione poliremmatica, cioè un gruppo di più parole con un significato unitario, esempio fuori stagione, botta e risposta? A. Quella ragazza ha un viso acqua e sapone. B. Nella fattoria razzolavano liberamente galli e galline. C. Per la cena di stasera mancano pane e vino. D. Sbuccia la frutta con forchetta e coltello. C5. Luca mi ha chiesto quando arriverà l'aereo da Milano. Quando arriverà l'aereo da Milano è sottolineato. La frase sottolineata è A. temporale. B. soggettiva. C. oggettiva esplicita. D. interrogativa indiretta. C6. Completa nel modo corretto le parole incomplete. 1. Questo cane è del tutto inno puntini o. Abbaia ma non morde. 2. Il preside non ha concesso l'assemblea. Dice che è ille puntini ittima. 3. Maria è una nuotatrice e ce puntini nale. 4. Aveva la co puntini enza sporca perché sapeva di aver mentito. 5. Lavarsi le mani prima di mangiare è una buona regola i puntini enica. C7. Nella frase inviterò anche Maria perché tu la conosca, la congiunzione perché ha valore A. consecutivo. B. interrogativo. C. finale. D. causale. C8. Leggi la seguente frase. Era previsto uno spettacolo magnifico, ma a causa del maltempo fu annullato. Quando lo seppi ci rimasi male. Il pronome lo si riferisce A. al fatto che lo spettacolo fu annullato. B. al fatto che era previsto uno spettacolo magnifico. C. al maltempo. D. allo spettacolo. C9. Leggi la seguente frase. In una famosissima opera letteraria si racconta che i due protagonisti furono minacciati di morte da bande di soldatacci al soldo di un potente signorotto del luogo. Se tu non conoscessi il significato delle parole sottolineate, famosissima, protagonisti, soldatacci, quali voci andresti a cercare nel dizionario? Scrivile. 1. Famosissima. 2. Protagonisti. 3. Soldatacci. C10. Indica i modi dei verbi presenti nella seguente frase. Avendo visto in vetrina un bellissimo maglione, ho deciso di comprarlo, benché fosse molto caro. A. Gerundio, indicativo, infinito, condizionale. B. Gerundio, participio, indicativo, infinito. C. Gerundio, indicativo, infinito, congiuntivo. D. Gerundio, indicativo, participio, congiuntivo.